File 14, pagina 120. Eliminato Strasser, Schleicher non ha più alcuna possibilità di controllare la politica della NSDAP. Invano gli tenta alcune manovre disperate, tanto più che le grandi industrie e i grossi proprietari fondiari riconfermano il loro appoggio a Hitler. Un discorso un po' infelice di Schleicher, trasmesso alla radio, complica ancora le cose. Infatti, il 15 dicembre 1932, egli annuncia che 320.000 ettari di proprietà degli Junkers verranno espropriati e distribuiti a 25.000 famiglie e che egli procederà al blocco dei prezzi del carbone e della carne. Il momento non è certo il più adatto per simili misure. Il riavvicinamento di Schleicher ai sindacati è sufficiente per completare l'opera. Hindenburg, che non ha concesso al cancelliere il diritto di sciogliere il Reichstag, gli ingiunge di sottoporre il suo programma a una votazione dei deputati. Schleicher conosce i risultati ancor prima che essa avvenga. Egli preferisce presentare le dimissioni. Il presidente, che non ha più fiducia in lui, le accetta con queste parole: «Ho un piede nella tomba e forse in cielo rimpiangerò questo gesto». Schleicher ribatte prontamente: «Dopo questo tradimento, signor maresciallo, dubito che voi andiate in paradiso». Ci si è chiesti più volte quali fossero le cause del brusco voltafaccia di Hindenburg. Von Papen lo spiegherà più tardi nelle sue memorie. Egli ha influenzato Hindenburg per vendicarsi di Schleicher, che con le proprie manovre e con i propri intrighi aveva provocato la sua caduta. Precedentemente, e in segreto a Colonia, egli si era accordato con Hitler. L'incontro non era rimasto segreto, ma l'accordo tra i due uomini sì. Il 30 gennaio 1933 Hitler diventa cancelliere della Germania. Hülbelke, Kischer, Baubachter esce con questo titolo. Gli SA sfilano sotto la porta di Brandeburgo. E Rosenberg scrive: «Il 30 gennaio 1933 passerà alla storia come la giornata che segna una svolta storica nell'evoluzione tedesca. Von Papen è vice cancelliere». Il tribunale di Norimberga affronta in seguito un altro episodio della storia del nazismo. Il 27 febbraio 1933, meno di un mese dopo la nomina di Hitler alla carica di cancelliere, il Reichstag viene incendiato. Non è necessario stabilire chi abbia scatenato l'incendio. Il fatto significativo è l'uso che si è fatto di esso e dell'atmosfera creata, dichiara il procuratore degli Stati Uniti. I nazisti subito accusano il Partito Comunista di aver preparato e commesso il reato e dirigono tutti i loro sforzi in modo da dimostrare che questo semplice atto incendiario era l'inizio di una rivoluzione comunista. E approfittando della tensione nervosa, essi trasformano questa rivoluzione fantasma in una vera rivoluzione. Il procuratore americano analizza il modo di procedere di Hitler. Il 28 febbraio 1933 egli fa firmare al presidente della Repubblica Hindenburg, vecchio e malato, un'ordinanza intitolata «Per la protezione del popolo e dello Stato», che revoca parecchi articoli della Costituzione. In questo modo 7 articoli vengono soppressi. Essi assicuravano le libertà individuali, la libertà di espressione e la libertà di stampa, nonché il diritto di riunione e di associazione. Si istituisce la censura dei giornali, viene autorizzato l'ascolto delle comunicazioni telefoniche, la polizia avrà ampi diritti di perquisizione e di sorveglianza. Ormai Hitler e il suo partito hanno via libera. Tuttavia, all'inizio del 1933, il governo tedesco diretto da Hitler non è molto diverso dagli altri. Su 11 portafogli, 3 sono in mano ai nazisti. La cancelleria, l'interno, la polizia però dipende direttamente dai singoli stati, e un ministero dell'aria, del tutto virtuale, poiché l'aviazione non esiste. Goering resta ministro senza portafoglio, con la promessa di ottenere pieni poteri sull'aviazione tedesca allorché questa venga ricostituita. Nel frattempo egli è libero. C'è da dire che Hitler gli ha fatto attribuire, tra l'indifferenza generale, il Ministero dell'Interno di Prussia, che al contrario di quello del Reich conferisce autorità sulla polizia locale e, se necessario, su quella di Berlino. Hitler, dopo alcuni negoziati volutamente sommari con il leader del partito di centro, dimostra a Hindenburg e all'opinione pubblica che i nazisti e i conservatori non costituiscono la maggioranza in seno al Reichstag e che non è possibile unirsi ai centristi. Vengono perciò decisi lo scioglimento dell'assemblea e l'organizzazione delle elezioni per il 5 marzo. I suoi collaboratori conservatori, von Papen e Hugenberg, non resistono più, anche se hanno in mano 8 seggi del Consiglio dei Ministri. La campagna elettorale è caratterizzata da violenze e da regolamenti di conti. 51 antinazisti vengono giustiziati, 18 nazisti fanno la stessa fine in quel periodo. Se le campagne precedenti erano state fatte a base di colpi pubblicitari, con questa il partito nazista si leva la maschera. Malgrado tutte le prevaricazioni della polizia prussiana diretta da Goering, comunisti e socialisti si astengono totalmente da qualsiasi manifestazione. Essi evitano di cadere in una trappola che rischierebbe di farli interdire prima delle elezioni. Ciò non di meno, Goebbels cerca un avvenimento capace di magnetizzare l'opinione pubblica tedesca. Ed ecco che il 27 febbraio, in circostanze che resteranno sempre da chiarire, si incendia il Reichstag. Quel giorno, alle 21, alcuni passanti vedono bruciare la sede del Parlamento della Repubblica Tedesca. Subito viene dato l'allarme, ma i soccorsi arrivano con molta lentezza. La nebbia, il freddo, il ghiaccio rallentano le vetture dei pompieri. La loro azione non avrebbe comunque cambiato molto i risultati. Le testimonianze sono tutte d'accordo. Il fuoco è stato acceso in vari punti e da varie persone. 20 minuti dopo l'inizio dell'incendio avviene una tremenda esplosione. La grande vetrata crolla e il fuoco si impadronisce di tutto l'edificio. Qualche secondo prima dell'esplosione, un uomo sconvolto compare tra le fiamme. Mentre scappa verso l'uscita, egli grida «Protest! Protest! Protest!» e a torso nudo. I poliziotti lo afferrano e lo perquisiscono. egli ha con sé un passaporto olandese intestato a Marinus van der Lubbe. Non si riesce a cavargli di bocca nulla, lo si porta al posto di polizia più vicino. Göring è appena arrivato, egli abita soli 300 metri in un palazzo ufficiale, quello della presidenza del Reichstag. Opera dei comunisti, egli grida. Fate rastrellare il sotterraneo che congiunge il mio palazzo al Reichstag, e poi aggiunge una frase che non ha mancato di stupire i giornalisti stranieri presenti. È possibile che dei comunisti travestiti da SA si siano introdotti in questo modo nel Reichstag per appiccarvi il fuoco. In seguito questa frase farà credere che Göring sia coinvolta nell'incendio del Reichstag, ma egli l'ha sempre negato, ufficialmente, malgrado certe coincidenze sconvolgenti. Ore 21:42. Hitler arriva insieme a Goebbels. È un segnale di Dio. Niente più ci impedisce di schiacciare i comunisti sotto un pugno di ferro. Voi siete testimoni di una nuova grande era nella storia della Germania. Questo incidente ne è l'inizio. Infatti, dopo pochi minuti, la polizia procede a un'enorme retata. Centinaia di comunisti e di socialisti vengono arrestati insieme ad altri personaggi che non appartengono né a questa né a quella formazione politica. Il 28 all'alba ha inizio la più formidabile campagna di propaganda politica di tutta la storia. Sin dal primo momento Goebbels dà la piena misura dei suoi mezzi. Al mattino, mentre polizia e SA arrestano migliaia di persone in tutta la Germania, Hitler si fa conferire da Hindenburg i pieni poteri. Questi pieni poteri e le leggi eccezionali che li accompagnano verranno da lui mantenuti fino al 1945. Egli ha ormai tutti i diritti: restrizione della libertà personale, della libertà di stampa, controllo delle comunicazioni telefoniche, diritto di perquisizione, di sequestro e di confisca, diritto di deporre i governi degli stati della Confederazione. Il 5 marzo, alle elezioni, il partito nazista ottiene 288 seggi, non ha perciò l'assoluta maggioranza, gliene mancano 53. I nazionali di Hugenberg possono fornire la differenza. Hitler preferisce allontanare 81 deputati comunisti imprigionandoli, costringendoli alla fuga o facendoli assassinare dagli SA di Röhm. Per arrotondare il numero, 26 deputati socialisti su 120 vengono arrestati. Il centro cattolico, con 92 mandati, non viene toccato, ma soltanto neutralizzato. Il 22 marzo il Reichstag conferisce a Hitler i pieni poteri con 441 voti contro 94. Il 1 agosto 1934, dopo la morte del maresciallo Hindenburg, Hitler sarà Reichsführer. Prima Hitler aveva fatto firmare a Hindenburg un decreto che creava in Germania il regime del partito unico. Il Partito Nazionalista dei Lavoratori Tedeschi costituisce l'unico partito politico in Germania. Chiunque cerchi di mantenere la struttura di un altro partito politico o di fornarne uno verrà punito con una pena che potrà raggiungere i 3 anni di lavori forzati o da 6 mesi e 3 anni di prigione, ammesso che il reato non sia passibile di un castigo più grave a termini di altri regolamenti. Questo decreto porta la data del 14 luglio 1933. Il 12 dicembre 1933 nuove elezioni al Reichstag indicano il 92,2% di voti a favore del partito nazista e 7 simpatizzanti. Contemporaneamente, per mezzo di un plebiscito, il 95% degli elettori si dichiara favorevole all'uscita della Germania dalla Società delle Nazioni. L'incendio del Reichstag dà occasione a Lipsia a un processo che fa molto scalpore. L'olandese Van der Lubbe, rimasto quasi completamente cieco, colpito da tubercolosi oculare, compare insieme a 4 comunisti che si sono costituiti prigionieri. Il primo, colto sul fatto, verrà condannato a morte e giustiziato a breve scadenza. La rapidità di questa esecuzione sorprende molti osservatori. I 4 comunisti sono assolti. Uno di essi, Dimitrov, ridicolizza Göring durante il processo. Non è stato possibile far ricadere su di loro la minima colpa. In conclusione, nessuno ha mai saputo chi in realtà abbia provocato l'incendio. I nazisti, già allora onnipotenti, non sono riusciti a provare la colpevolezza dei comunisti. È impossibile oggi stabilire ufficialmente la premeditazione dei principali beneficiati. Tutto però sembra indicare che l'incendio è stato provocato dagli uomini di Göring, che, come abbiamo detto, ha negato fino all'ultimo di essere stato in qualche modo implicato nel caso. Forse egli è stato necessario per concatenare la sequenza degli avvenimenti. È certo comunque che l'incendio del Reichstag è stato molto utile ai nuovi padroni della Germania. Sul piano interno, gli altri obiettivi nazisti vengono precisati l'11 dicembre dal generale von Fritsch. Quel giorno gli scrive che 3 battaglie erano state necessarie per ristabilire la potenza della Germania: la battaglia contro le classi operaie, la battaglia contro la Chiesa Cattolica, la battaglia contro gli ebrei. Pagina 126.